cari fratelli e sorelle, questa mattina vogliamo continuare la nostra meditazione nel libro di Ester e vogliamo leggere il capitolo 4. Il capitolo 4 del libro di Ester. Quando Mardocheo seppe tutto quello che era stato fatto, si stracciò le vesti, si coprì di un sacco, si cosparse di cenere e uscì per la città, mandando alte e amare grida, e giunse fin davanti alla porta del re, poiché nessuno che fosse coperto di sacco era permesso di passare per la porta del re. In ogni provincia, dovunque giungevano l'ordine del re e il suo decreto, ci fu grande angoscia tra i giudei. Digiunavano, piangevano, si lamentavano e a molti facevano da letto il sacco e la cenere. Le ancelle di Ester e i suoi eunuchi vennero a riferirle questa notizia. La regina ne fu molto angosciata e mandò delle vesti a Mardocheo perché se le mettesse e si levasse di dosso il sacco, ma egli non le accettò. Allora Ester chiamò Atac, uno degli eunuchi che il re aveva messo al servizio di lei, e gli ordinò di andare da Mardocheo per domandargli che cosa questo significasse e perché agisse così. Atac si recò da Mardocheo sulla piazza della città, davanti alla porta del re. Mardocheo gli narrò tutto quello che gli era avvenuto e gli indicò la somma di denaro che Aman aveva promesso di versare al tesoro reale per far distruggere i giudei. Gli diede anche una copia del testo del decreto che era stato promulgato a Susa per il loro sterminio, affinché lo mostrasse a Ester, la informasse di tutto e le ordinasse di presentarsi al re per domandargli grazia e per intercedere in favore del suo popolo. Atac tornò da Ester e le riferì le parole di Mardocheo. Allora Ester ordinò ad Atac di andare da Mardocheo e dirgli: tutti i servitori del re e il popolo delle sue province sanno che se qualcuno, uomo o donna che sia, entra dal re nel cortile interno senza essere stato chiamato per una legge che è uguale per tutti, deve essere messo a morte, a meno che il re non stenda verso di lui il suo scettro d'oro, nel qual caso ha salva la vita. E io sono già 30 giorni che non sono stata chiamata per andare dal re. Le parole di Ester furono riferite a Mardocheo e Mardocheo fece dare a Ester questa risposta: non metterti in mente che tu sola scamperai fra tutti i giudei, perché sei nella casa del re. Infatti, se oggi tu taci, soccorso e liberazione sorgeranno per i giudei da qualche altra parte, ma tu e la casa di tuo padre perirete. E chissà se non sei diventata regina appunto per un tempo come questo? Allora Ester ordinò che si rispondesse a Mardocheo: va, raduna tutti i giudei che si trovano a Susa e digiunate per me. State senza mangiare, senza bere per 3 giorni, notte e giorno. Anch'io con le mie ancelle digiunerò allo stesso modo e dopo entrerò dal re, sebbene ciò sia contro la legge, e se io debba perire, che io perisca. Mardocheo se ne andò e fece tutto quello che Ester gli aveva ordinato. Fino a qui la nostra lettura. Questo capitolo inizia, come abbiamo visto, in modo molto drammatico, perché al primo versetto ci descrive la costernazione, la disperazione di Mardocheo e anche di tutti i giudei quando apprendono che un terribile decreto era stato emanato, il quale li condannava alla distruzione come popolo e come stirpe, come etnia, anche se dobbiamo dire che questa edizione, l'ultima parola di questo libro di Esther, invece di etnia e stirpe, dice razza, però non è un'edizione tanto antica, è stata scritta 30 anni fa, per cui però diciamo etnia, perché la razza dicono che è solamente qualche cosa che definisce gli animali. Va bene, però erano stati condannati alla distruzione questo popolo, che se sterminassero tutti i giudei, giovani, vecchi, bambini e donne, in un medesimo giorno, il tredicesimo giorno del dodicesimo mese, cioè del mese di Adar, e si abbandonassero inoltre anche al saccheggio tutti i loro beni. Questo era il decreto di Aman, l'Agagita, che era stato sigillato, tra l'altro, con l'anello reale, per cui l'anello reale del re Assuero, per cui era qualcosa che non si poteva assolutamente mutare. Infatti, il primo versetto ci riferisce che quando il decreto diventa pubblico in tutte le 120 province e soprattutto nella città di Susa, Mardocheo, che era un ebreo di spicco, perché lui sappiamo era probabilmente lavorava alla porta della città, per cui aveva un incarico, diciamo, di Stato, qualche cosa, era un funzionario importante alla corte del re Assuero. Dice che questo ebreo di spicco della comunità ebraica sveste probabilmente gli abiti ufficiali, ordinari, che aveva stracciati, e indossa un sacco e si cosparge di cenere. Questo comportamento, va bene, di stracciarsi le vesti era un comportamento di cui si parla in molte vicende bibliche dell'Antico Testamento e veniva fatto sempre in situazioni luttuose e di forte, magari di sconfitte terribili, di devastazioni del popolo ebraico, eccetera. Assumevano questo comportamento di stracciarsi le vesti e di appunto coprirsi di un sacco per umiliarsi davanti a Dio. Era un evidente segno di opposizione, di contrarietà a questo editto di Aman che li condannava allo sterminio. Però il più importante gesto di stracciarsi le vesti non è riportato nell'Antico Testamento, ma proprio nel Nuovo Testamento. E forse questo qui è un fatto che non è molto conosciuto. Ed è raccontato nel Vangelo di Matteo, al capitolo 26 e versetto 65. Lo vogliamo andare a leggere. È proprio quando Gesù è fatto comparire davanti al Sinedrio e al Sommo Sacerdote. E viene riportato solamente nel Vangelo di Matteo e nel Vangelo di Marco, proprio per sottolineare questo fatto unico del popolo. Matteo capitolo 26, versetto 63, è scritto che Gesù, versetto 63, dopo che l'avevano fatto comparire per essere giudicati davanti al Sinedrio, dice versetto 63, ma Gesù taceva e il sommo sacerdote gli disse: ti scongiuro per il Dio vivente. Ah, volevo anche precisare che oltre che in Matteo viene anche riferito in Matteo, anche Marco, scusate, il Vangelista Marco riporta questo passo. Ti scongiuro, gli chiede Gesù, per il Dio vivente, di dirci: sei tu il Cristo, il figlio di Dio? Gesù gli rispose: tu l'hai detto, anzi vi dico che da ora in poi vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nuvole del cielo. Allora è detto che il sommo sacerdote si stracciò le vesti. Se andate a vedere nel libro del Levitico, il capitolo 21 e versetto decimo, c'è una precisa ordine al sommo sacerdote che non si doveva mai scoprire il capo e soprattutto non si doveva stracciare le vesti. Pensate a questo fatto. Noi, appunto, il sommo sacerdote non si straccerà mai le vesti. Se riflettete che il sommo sacerdote che ha giudicato e condannato il nostro Signore Gesù a morte per bestemmia, stracciandosi le vesti perché si era indegnato davanti alla confessione di Gesù di essere il figlio dell'Altissimo, che cosa veramente, qualcosa di spaventoso, il giudizio che dovrà subire questo sommo sacerdote per essersi indignato di una cosa che invece lui stesso avrebbe dovuto accettare proprio. Invece proprio vi è questo segno di rifiuto. Mardocheo, ritorniamo alla nostra meditazione. Inoltre, dopo aver lacerato le sue vesti, si era umiliato vestendo un sacco e cospargendosi il capo di polvere e di cenere. Forse l'avrebbero dovuti fare quelli del Sinedrio questa cosa, di cenere, chiaro simbolo di sofferenza, lutto e prossima morte. La sua protesta, inoltre, non era silenziosa, ma era accompagnata da alte e acute grida e di lamenti di morte fin davanti alla porta della reggia del re Assuero. Questo lugubre spettacolo non era passato inosservato, molto probabilmente perché la porta del palazzo reale era situata in una zona molto centrale, proprio davanti alla piazza, dove si svolgevano tutte le attività cittadine. Inoltre, va segnalato, messo in evidenza, che queste alte e amare grida non erano grida di rivolta, che incitavano alla ribellione tutta la popolazione di Susa contro il palazzo reale, dal momento che era proprio vicino alla porta del re, tutta questa, diciamo, questa umiliazione che facevano questi ebrei, che era la sede del governo, il luogo dove era stato scritto l'iniquo decreto, perché era una cosa, qualcosa inaudita, come si fossero accaniti così contro questo popolo che non aveva destato nulla per ricevere una condanna così atroce, un decreto di sterminio. Ma non vi è da parte di Mardocheo e neppure della regina Ester, in tutto il libro, il minimo accenno a tumulti o azioni violente contro il re Assuero. Questo atteggiamento di responsabilità di Mardocheo e della regina mette in evidenza come essi, pur trovandosi in terribili momenti di calamità, di pericolo per il loro popolo, non hanno mai ceduto a queste manifestazioni violente, ma abbiano trovato invece il loro conforto, il loro aiuto e cercato il loro aiuto nel soccorso divino, pregando e raccomandandosi a Dio per ricevere da Lui il suo soccorso. Già nella precedente meditazione che avevamo fatto, avevamo visto che Geremia aveva raccomandato a questi esuli di Babilonia di pregare per la città dove sarebbero stati portati in prigionia. Cercate il benessere di questo popolo, pregate per questa città e per il loro re, eccetera. E molto di più lo dovevano fare proprio in questo momento di grande pericolo della loro vita. Ora voi mi direte: ma come fai a dire che pregavano, visto che in questo libro la caratteristica più evidente è che non si parla mai di Dio, mai del culto di Dio e soprattutto di pregare di Dio? Al massimo si fanno accenni di lamenti, di grida amare alte e basta. Nessun accenno alla menzione di Dio o alla preghiera, ma solo si parla di digiuno con lamenti, eccetera. E va specificato, tra l'altro, che si tratta di un digiuno unico in tutta la storia biblica, perché viene richiesto un digiuno di 3 giorni, giorno e notte. E non è solamente la regina Ester che pratica questo digiuno, ma addirittura viene chiamato tutto il popolo, raduna tutto il popolo, vedremo dopo, eccetera. Come chiama raccolta tutto il popolo perché siano solidali in tutto questo. Ed è molto duro un digiuno di 3 ore, soprattutto senza acqua. Ma aveva appunto coinvolto l'intera comunità. Sono le 72 ore, se contate, sono 72 ore che hanno letteralmente ribaltato delle situazioni impossibili. È un po' il digiuno che ha fatto non volendo Giona, quando era dentro il pesce. non poteva bere perché se avesse bevuto l'acqua salata per 3 giorni sarebbe impazzito e probabilmente non ha mangiato nulla. Il versetto 2 leggiamo che Mardochio, dopo che ebbe appreso dell'editto, si stracciò le vesti, si coprì con un sacco, si cosparse di polvere e cenere e uscì per la città mandando alte e amare grida. E io vi voglio fare attirare l'attenzione su questa espressione, alte e amare grida. Ora noi sappiamo con certezza assoluta che tutti i termini, le parole che sono state scritte qui, non sono state scelte a caso, queste espressioni, non è stata una scelta solo dei traduttori, ma noi crediamo che è stato proprio lo Spirito Santo che li ha ispirati, li ha fatti scrivere, che ha trasmesso per insegnarci, come dice l'Apostolo Paolo nell'Epistola ai Romani, capitolo 15, versetto 4, quando scrive: poiché tutto ciò che fu scritto nel passato, e questo libro di Ester, anche se alcuni commentatori, come avevamo visto, l'avevano un po' così relegato a un semplice una lettura pia ed edificante, no, invece è la parola di Dio. È la parola di Dio. Dunque, tutto quello che è stato scritto nel passato fu scritto per nostre istruzioni, affinché mediante la pazienza e la consolazione che ci provengono dalle scritture, conserviamo la speranza. E se noi mettiamo a confronto l'espressione alte e amare grida con un altro passo, in Ebrei capitolo 5 versetto 7, che voglio leggere dove è scritto Ebrei 5 7. È scritto: nei giorni della sua carne con alte grida e con lacrime, egli offrì preghiere e suppliche a colui che poteva salvarlo dalla morte ed è stato esaudito per la sua pietà. Si dice appunto che anche Gesù, nei giorni della sua carne, con alte grida e con lacrime, egli offrì preghiere e suppliche a colui che poteva salvarlo dalla morte ed è stato esaudito per la sua pietà. Per cui, quando Mardocheo e tutti i giudei, come ci riferisce il versetto 3, si lamentavano e alzavano alte grida, non erano per essere uditi meglio dagli abitanti di Susa, dai cittadini che non erano ebrei e non temevano questo editto, ma erano alte, sapete perché? Perché erano dirette all'Altissimo, all'unico Dio. Il solo che in questa situazione drammatica li avrebbe potuti liberare da un sicuro sterminio. Infatti avevamo visto prima Aman che cosa aveva messo a disposizione delle sue ricchezze personali pur di fare emanare questo decreto, mandarlo ad effetto, vedere la distruzione di questo popolo. 10.000 talenti, una cifra colossale. Avevamo visto. Solo allora, infatti, questo popolo ha capito che per loro non ci sarebbe stato scampo. Si affidavano solo a Dio e alla tenue speranza, proprio limitatissima, la piccola speranza rappresentata dalla loro tanto amata regina. Ed è proprio lei che, preoccupata e angosciata per le cose che gli riferiscono coloro che potevano uscire dal palazzo, come appunto gli eunuchi, le sue donne, dame, damigelle, le dame di compagnia, gli riferiscono sul conto di Mardocheo, quest'uomo così influente nel palazzo e che si era ridotto come uno straccione coperto di polvere a lamentarsi dalla mattina alla sera per l'imminente giudizio che cadrà sul popolo. Non ha contatti lei con il suo cugino Mardocheo e neppure con il mondo reale, assolutamente. Con la gente comune, vive in una gabbia dorata, isolata, circondata da eunuchi e da dame di compagnia, sempre in attesa però di essere chiamata e convocata dal sovrano, il re Assuero, che aveva un potere assoluto ma guai se lei si fosse permessa di andarlo a disturbare. Era la regina, ma guai chiamarlo. Pena la morte, era una legge uguale per tutti i cittadini. Probabilmente era una legge che lui aveva imposto a tutti i suoi sudditi per guardarsi da attentati, per cui teneva alla larga possibili minacce. Ed è proprio in queste situazioni, immobilizzate nel palazzo reale, che lei si avvale del fidato eunuco Atak, che le era stato messo accanto proprio dal re, per trasmettere e ricevere informazioni utili ad elaborare un piano per la salvezza del popolo ebraico. Infatti dal versetto 5 fino al versetto 16 si vede appunto questo scambio di informazione tra questi due cugini. Vengono registrati tre scambi di informazioni. Il primo incontro o ambasciata di Atak per conto di Ester, nella quale la regina chiede a Mardocheo i motivi che lo hanno spinto a quel comportamento di umiliazione e dolore. E questo ci conferma che la regina era completamente all'oscuro di tutto quello che stava accadendo, non sapeva praticamente nulla di questo decreto che era stato emanato e non sapeva neppure della cifra colossale che Aman aveva messo a disposizione per finanziare questa legge, di versare appunto questa cifra favolosa nel tesoro del Tempio del re Assuero, con l'unico scopo di distruggere il popolo ebraico. Inoltre Mardocheo le aveva ordinato come unica speranza per il suo popolo di andare dal re Suero per intercedere per lei. Versetto 8. Cercare grazia. Versetto 8. Lo vogliamo leggere questo versetto 8. Scritto. Gli diede anche una copia del testo del decreto che era stato promulgato a Susa per il loro sterminio, affinché lo mostrasse a Ester, la informasse di tutto e le ordinasse di presentarsi, come faceva ordinare una regina, comunque le ordinasse di presentarsi al re per domandargli grazia e per intercedere in favore del suo popolo. Molto interessante questa parola intercedere, non è per noi credenti è una parola che veramente ricorre molto, anche nel Nuovo Testamento, intercedere, che significa compiere una mediazione in favore di qualcuno per il quale lui non può fare nulla. Non puoi fare nulla. E questo ci rammenta che anche noi, poi questa mattina lo abbiamo più volte nelle preghiere detto, che è solamente grazie all'intercessione dello Spirito Santo, lui è colui che ha interceduto in nostro favore per cambiare le nostre vite, solamente per la sua grazia, perché siamo stati convinti dallo Spirito Santo di peccato e dell'imminente giudizio e poi di Gesù Cristo per ottenere appunto il perdono e la vita eterna. E questi sono versetti che più volte sono stati letti nelle Epistole ai Romani al capitolo 8, se lo vogliamo leggere, capitolo 8 ai Romani, che è l'inno poi di vittoria dei credenti. Romani 8 dice al versetto 26, 27 e 34, per tre volte viene citato quest'azione. Dice allo stesso modo lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Stamattina è venuto in aiuto per adorare il Signore, perché non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili. E ancora, e lo Spirito che esamina i cuori sa qual è sia il desiderio dello Spirito, perché egli intercede per i santi secondo il volere di Dio. Infine anche al versetto 34 alla fine dice ci sono una serie di domande: chi ci condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto ancora di più, è risuscitato e alla destra di Dio, e anche da lassù, dal cielo, alla destra di Dio, egli intercede per noi. Dunque l'intercessione, come veniva richiesta a questa regina, intercedi per il tuo popolo. Anche noi abbiamo beneficiato dell'intercessione dello Spirito Santo e del Signore Gesù Cristo. Ed è grazie a Lui che noi siamo passati da una vita di peccato a una vita di benedizione. Poi, prosegue il testo, dopo avergli dato una copia del decreto, la rimanda alla regina Ester. Versetto 10. La regina Ester, dopo aver letto del decreto di Aman, che la condannava a morte, perché erano messi a morte tutti gli ebrei e non si faceva distinzione tra nobili e pagani. Assolutamente, non c'era nessun... L'unica cosa è che appartenevi al popolo di questo popolo di Dio, del Signore. E nella sua risposta, versetto 10, a Mardochio gli fa presente un fatto che lei sì, è la regina, io sono la regina dei persiani, ma era una regina che era completamente depotenziata, non aveva potere, non poteva decidere nulla. Anzi, se solo importunava il re, senza essere stata convocata, tra l'altro questi re, come vedremo, pigliavano delle decisioni anche piuttosto capricciose, eccetera, va bene, erano incostanti, diciamo un po' lunatici, e poi questo si distingue anche e soprattutto perché aveva anche il vizio di alzare il gomito, per cui potete immaginare, rischiava la morte se non era gradita al re Assuero, e soprattutto gli fa presente che sono 30 giorni che c'è del silenzio, che non l'ha convocata, non era stata desiderata, chiamata a palazzo. E questo poteva essere un chiaro segno del calo dell'interesse, del favore nei suoi confronti. Per cui potete capire che di fronte alla richiesta di Mardochio di andare là e di prendere le difese del suo popolo, per lei vi sono dei grandi dubbi. Questi erano i dubbi che assillavano il cuore e la mente di questa coraggiosa regina. Perché c'era questo grande dubbio. O io, o la mia vita, o la vita del mio popolo. Inoltre la risposta di Mardochio è una doccia fredda che la riporta alla realtà, perché Mardochio gli ricorda una cosa molto importante, che l'odio di Aman non si sarebbe mica arrestato davanti al palazzo di Susa, anzi sarebbe entrato dentro alla residenza di Susa, e lei era l'unica che poteva veramente arrestarlo, fermarlo in questa furia omicidia. Infatti leggiamo il versetto 14, cosa dice? Infatti gli fa dire Mardochio alla regina, se oggi tu taci, soccorso e liberazione sorgeranno per i giudei da qualche altra parte, ma tu e la casa di tuo padre perirete, morirai. E chissà, gli ricorda, se non sei diventata regina appunto per un tempo come questo? Questo è un bellissimo versetto che appunto lo abbiamo voluto leggere per vedere questa grande verità che si nasconde in questo versetto. Infatti è una vera e propria professione di fede. Soccorso e liberazione sorgeranno per i giudei da qualunque altra parte. Mardochio con questa affermazione dimostra di credere fermamente nella sovrana potenza di Dio, quale custode del suo popolo, ricordando quello che è la promessa che Dio aveva fatto ad Abramo, la prima promessa, ve la ricordate nel libro della Genesi capitolo 12, quando dice «Benedirò chi ti benedirò e maledirò chi ti maledirà, e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra». Per cui Mardochio era consapevole di questo fatto, che comunque andassero le cose, Dio avrebbe trovato il rimedio, la via di uscita. E glielo ricordo, se tu oggi taci, il soccorso e la liberazione verranno, non lo so come, ma verrà, perché il Signore ha fatto una promessa precisa verso il suo popolo. era il custode del suo popolo. Ricordiamo la promessa appunto di Dio. E chissà, gli ricorda, che non sei diventata regina proprio per un tempo come questo? E questo ci fa molto riflettere, perché questo versetto ci parla dell'imprevedibile provvidenza divina, proprio come dice Isaia al capitolo 55, versetto 8 e 9, che vogliamo leggere. Isaia 55, versetto 8 e 9, dove dice: infatti, i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice il Signore. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie, e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Punto, fa molto difetto. E a conclusione, perché vogliamo concludere, e a conclusione il versetto 16 è quella risposta, la richiesta di questa regina che fa al suo popolo, gli dice: va. E allora Ester ordinò che si rispondesse a Mardochio: va, raduna tutti i giudei che si trovano a Susa, digiunate per me. Lei sente proprio il peso di quello che stava a fare, i rischi, perché rischiava veramente la sua vita per il suo popolo, i rischi. E dice appunto: digiunate per me. Questo ultimo versetto non rivela se il digiuno comprendesse anche la preghiera. Come abbiamo detto, lo possiamo desumere solamente da delle altre espressioni, confrontandole con altre nella Bibbia. Non lo sappiamo, non è precisata che c'era la preghiera. Si parla solo di lamenti e di amare e amari lamenti innalzati al cielo. Ma io personalmente, questa è la mia personale convinzione, credo e non ho dubbi, che alte e ferventi preghiere, come dice la Chiesa, pregava nel libro degli Atti per Pietro, alte preghiere, se appunto venivano innalzate per Pietro dalla Chiesa, erano fatte per la coraggiosa Ester, che era disposta a morire, come lei stesso affermava nella seconda parte del versetto 16. Infatti lo dice: dopo questi 3 giorni di preghiera entrerò dal re, sebbene ciò sia contro la legge, e se io debbo morire, che io perisca. Meravigliosa testimonianza di amore per il suo popolo. Morire, era pronta a morire, pur di vedere la liberazione del suo popolo. A Dio sia tutta la gloria per come appunto guiderà gli avvenimenti futuri. Amen.